Vite utopiche. La vita e le opere di donne e uomini con una visione. Cura di Sara Signori.
Questa è la vita utopica del primo Granduca di Toscana. È la vita utopica di un uomo che visse come una vera e propria ossessione il voler conferire alla città di Firenze un prestigio assoluto. È la vita utopica dell'uomo che voleva realizzare questo ideale di grandezza con ogni mezzo, anche attraverso gli atteggiamenti dispotici che gli valsero l'appellativo di tiranno illuminato. Questa è la vita utopica di Cosimo I dei Medici. Cosimo I dei Medici è stato duca della Repubblica di Firenze e poi di Siena, nonché primo granduca di Toscana. Amante dell'arte e mecenate di artisti e architetti, aveva intuito il ruolo politico dell'arte e fece in modo che la città di Firenze diventasse la degna sede del nuovo Granducato di Toscana. La città del Giglio ha in gran parte ancora oggi l'aspetto che proprio lui aveva ideato e fatto realizzare da artisti come Giorgio Vasari, Benvenuto Cellini e Agnolo Bronzino, che avevano avuto l'incarico di dare centralità al potere dell'uomo attraverso la magnificenza dell'arte. Intollerante verso ogni ostacolo che si sarebbe potuto presentare sul suo grandioso cammino, difese con un'energia immensa i suoi ideali. Fece in modo di diventare l'unico detentore del potere del suo granducato, di fatto esautorando le altre famiglie nobili e borghesi, ma anche tutta l'amministrazione politica fiorentina. Per raccontare la vita utopica di Cosimo I dei Medici abbiamo ospite su Radio Utopia Luciano Artusi, un uomo che potremmo dire sia nato all'ombra del cupolone. Erede di Pellegrino Artusi, Cavaliere della Repubblica, membro della Federazione Europea delle Rievocazioni Storiche, studioso e divulgatore della storia fiorentina, ma anche direttore del calcio storico, vincitore di svariati riconoscimenti e onorificenze, fra le quali anche il prestigioso Fiorino d'Oro o il premio Odoardo Spadari. Artusi è anche autore di circa 70 libri, fra i quali uno dedicato alle curiosità di Firenze, che ci racconterà anche oggi. Luciano Artusi, buongiorno.
Buongiorno a tutta la redazione e ai radioascoltatori.
Luciano Artusi, che granduca è stato Cosimo I dei Medici?
Per Firenze è stato un grande uomo politico, naturalmente con le sfrenate ambizioni personali come tutti i dittatori, ma per Firenze è stato veramente provvidenziale. Con lui la capitale del Ducato passò del 1570 al Granducato di Toscana con il conseguente cambio della corona, no? E la corona che prima vedeva il fiorone, vale a dire la perla grande al centro della corona, e dopo fu mutata nel Giglio fiorentino, proprio perché solamente il Papa riconobbe a Cosimo il titolo nobiliare di Granducato, perché i Medici aspiravano addirittura a principe.
Luciano Artusi, economia e scienza. Cosimo I diede una spinta grandiosa a queste discipline perché ne aveva intuito il ruolo politico. L'avanzamento tecnologico divenne la sua priorità perché gli garantiva ricchezza. Potremmo dire sia riuscito a realizzare questo grande intento nel Granducato di Toscana?
Io penso proprio di sì, perché lui si contornò di personaggi importanti nelle arti, nelle scienze, non si fidava tanto delle famiglie nobili, ma si contornò appunto di uomini importanti, studiosi, tanto che poi lui istituì e protesse l'Accademia della Fiorentina, che era quella dell'arte e del disegno. Poi potenziò il porto di Livorno, dette tanto sviluppo all'agricoltura, incominciò a bonificare le terre paludose, incentivò il ripopolamento delle campagne. E poi un'altra cosa importante, dette inizio all'industria degli arazzi, perché portò a Firenze nel 1545 gli operai dalle Fiandre che erano specializzati in quell'arte, e qui li portò in un grande laboratorio che da allora si chiamò Via degli Arazzieri, la strada dove Cosimo alloggiò questi operai, e Firenze divenne importantissima anche per gli arazzi. Poi istituì l'ordine cavalleresco di Santo Stefano, quello contro la pirateria che dava eccessivamente fastidio a tutti quelli che erano i commerci nel Mediterraneo, e quindi questa istituzione che poi mise anche al servizio del Papa, ecco, anche perché il Papa vedeva di buon occhio Cosimo Santo da assegnargli appunto il titolo di Granduca. No, Cosimo penso proprio ottenne quello che voleva e lo realizzò.
Luciano Artusi, una delle priorità di Cosimo era anche l'arte. Di fatto, la Firenze che aveva ideato divenne un'opera d'arte monumentale che ancora oggi è icona del Rinascimento. Cosa fece realizzare il Granduca?
È vero, è vero. Addirittura Firenze era priva di fontane, perché la parte idrica si limitava solamente a tanti pozzi artesiani, e lui la abbellì con tante fontane. La prima che fece importante fu quella di Biancone in Piazza della Signoria, che oltre a essere una fontana splendida, anche se i fiorentini criticarono il Biancone, la statua ammannato, quel bel pezzo di marmo tasciopato, ma in realtà fu una bella opera d'arte che ebbe anche il pregio di unire la Piazza della Signoria, perché se si guarda bene Piazza della Signoria erano due piazze, quella prospiciente l'ingresso principale e l'altra che guardava l'ingresso della dogana. Addirittura la fontana aveva necessità per le tante fuoriuscite d'acqua, gli zampilli, no? Di una pressione, e questa l'ottennero facendo venire l'acqua addirittura dalla fonte della Ginevra, lì da Forte Belvedere, che attraverso l'Arno, ponte a Rubaconte, ponte alle Grazie, e passando da piazza Santa Croce, via De Gondi, e arrivava lì, perché aveva ancora tanta potenza da poter dare impulso a tutte le fontanelle e a tutti i getti che costituivano la bellezza della fontana. Però lui fece anche una grande altra opera, fece fare il fabbricato degli Uffizi, il Vasari. Pensate che le 16 magistrature importanti erano disseminate per la città, per l'antica città, e lui pensò bene di radunare in un unico fabbricato, che fosse anche una cosa bella d'architettura, imponente, fece fare questo fabbricato degli Uffizi proprio per radunare le 16 magistrature e portarle tutte lì a un passo da Palazzo Vecchio. Poi realizzò il Ponte Santa Trinita, il più bel ponte di Firenze, fece la loggia del Mercato Nuovo, popolarmente si dice loggia del Porcellino, che quello era un mercato importantissimo, perché prima Firenze aveva solamente il Mercato Vecchio, quello che ora è Piazza della Repubblica, ma era il mercato delle Grasce, lì c'era la loggia del pesce, quindi i pesciaioli, tutti gli ortolani, i contadini, lattai, la beccheria, vale a dire il macello, quindi i macellai, quindi Mercato Nuovo. Ecco, Mercato Nuovo viceversa era il mercato della seta, dei cambiatori, quindi era il mercato nobile dove si svolgeva un tipo di mercato molto più raffinato. Poi durante il suo governo i Cellini fuse il Perseo, riaprì l'Università di Pisa, aprì il Giardino dei Semplici, anche quello è una cosa importantissima. E poi questo forse voleva dare un messaggio politico. Prima la Santissima Annunziata, proprio l'altare dell'Annunciazione, era ornata da tantissime lampade d'argento che durante l'assedio i fiorentini presero per fondere moneta per pagare i mercenari alla difesa di Firenze. Ecco, Cosimo rifece a proprie spese tutte le lampade d'argento donandole alla Santissima Annunziata. Insomma, ecco, questo fu un gesto politico ma di effetto.
Cosimo I dei Medici nacque a Firenze il 12 giugno 1519 dal condottiero Giovanni dalle Bande Nere e da Maria Salviati, una discendente di Papa Leone X e di Lorenzo il Magnifico. Si racconta che Giovanni dalle Bande Nere abbia lanciato dalla finestra del primo piano del palazzo il figlio Cosimo I di appena un anno. Giovanni decise di fare questo gesto perché voleva testare il temperamento del figlio e capire se sarebbe stato un erede degno di guidare Firenze e di sostenere il peso della rinascita della loro casata. Il piccolo Cosimo superò la prova, essendo sopravvissuto a questo lancio tra le braccia della madre senza versare neanche una lacrima. Il duca Cosimo I salì al potere a soli 17 anni nel 1537, dopo l'assassinio di Alessandro de' Medici, detto il Moro, che fu architettato dal loro parente Lorenzino. Quest'ultimo non volle sostituirsi al potere e fuggì dalla città. In quel periodo Cosimo abitava nella zona del Mugello, dove era cresciuto dopo la morte di suo padre. Un'infanzia e un'adolescenza condotte sempre molto lontane dalla città e dal potere le sue. Quando si trattò di nominarlo duca, i personaggi più influenti della città di Firenze temevano che a causa del tipo di vita che aveva condotto fino a quel momento non sarebbe stato in grado di amministrare il ducato e che soprattutto si sarebbe rivelato ingenuo e facile da influenzare. Cosimo venne così nominato capo del governo toscano con la clausola che il potere sarebbe stato amministrato dal Senato fiorentino, ma la realtà fu ben diversa. Il duca seppe immediatamente imporsi, rendendo di fatto molto difficili i rapporti con il Consiglio, visto che la sua funzione divenne più onorifica che politica. Ma non solo. Cosimo si distinse infatti fin da subito per essere un uomo autoritario, cosa che fu mal tollerata dal suo entourage a corte. Ebbe molti nemici, tant'è che la sua prima vittoria militare fu proprio contro coloro che a causa dei suoi modi dispotici avevano deciso di allontanarsi da Firenze. Sotto la guida di Piero Strozzi, condottiero italiano figlio di Clariste e Medici e con il supporto della Francia e degli stati vicini a Firenze, questo esercito di esuli marciò sulla città con l'obiettivo di rovesciarla. L'impresa durò solo poche ore. I capi della rivolta furono imprigionati e decapitati nel Palazzo del Bargello. Filippo Strozzi, il padre di Piero, trovò invece la morte nello storico carcere fiorentino della Fortezza d'Abbasso. Luciano Artusi, Cosimo I era veramente un tiranno illuminato?
Cosimo I, quando lo elessero a secondo duca di Firenze, i fiorentini pensavano, aveva 17 anni, questo ragazzo si manipola come si vuole, insomma, e invece questa aveva tutte le prerogative ereditate dal suo babbo, da Giovanni del Bande Nere, quindi questo era uno che non si faceva posare mosche sul naso. E sì, lui era magnanimo con artisti riconoscenti per quello che facevano nelle arti, nelle scienze a Firenze, ma con i nemici era intransigente. Lui si faceva rispettare. Sotto il suo governo condannò a morte 146 cittadini, fra i quali erano 25 donne, tutti appartenenti alle più alte e qualificate famiglie fiorentine. Quindi lui faceva il voto intorno a sé, lui i nemici non, come sentiva la possibilità che questo fosse un nemico, lo faceva fuori. però fu illuminato, perché Firenze a lui deve tanto, eh.
Cosimo non aveva pietà di chi cercava di opporsi ai suoi piani. Il suo dispotismo contro coloro che mettevano in discussione la sua autorità era terribile e non conosceva tregua né perdono. Tutti i nobili o i ricchi borghesi fiorentini che osavano contrastare la sua supremazia e il suo potere diventavano oggetto di una collera inarrestabile. Non potendo permettere che niente e nessuno lo intralciasse, revocò ogni incarico, anche soltanto formale, alla maggior parte delle ricche famiglie nobili e borghesi fiorentine. Sapeva di non potersi fidare del loro ben noto arrivismo e della loro sete di potere. Preferì quindi circondarsi di funzionari di grande intelletto, ma di origini modeste. A causa di questo, nel 1560, persino la famiglia dei Pucci divenne acerrima nemica di quella dei Medici, perché Pandolfo venne estromesso dalla corte con l'accusa di immoralità. Accecato dall'ira, Pandolfo volle vendicarsi e assoldò dei sicari per assassinare Cosimo I. Appostati al piano terreno, dietro la prima finestra di Palazzo Pucci, avrebbero dovuto mirare al duca mentre si recava la Santissima Annunziata. Il complotto venne però scoperto e Pandolfo fu processato ed impiccato dalle finestre del Bargello.
I servizi segreti di Cosimo funzionarono. Questo appunto prelevò Pandolfo, e senza nemmeno processo, prelevato dal palazzo e messo impiccato alla finestra del Bargello. Questo fece inorridire il figlio di Pandolfo, Orazio Pucci. Rimase ovviamente talmente scioccato da questa situazione che tremò, cercò di coinvolgere nobili patrizi fiorentini antimedicei e studiava anche lui un complotto per uccidere, ma non ci riuscì, e anche questo fu preso non da Cosimo ma da suo figlio, da Francesco I, il quale anche lui fece uguale al padre. Senza processo impiccò alla stessa finestra dove era stato impiccato Pandolfo Pucci anche il figlio Orazio. Quindi, voglio dire, le congiure, i nobili fiorentini non videro mai di buon occhio la supremazia medicea.
Cosimo I dei Medici aveva moltissimi nemici e la Francia aveva deciso di supportare l'esercito degli esuli proprio perché il duca aveva rotto la storica alleanza di Firenze con questa nazione. Il suo obiettivo era adesso quello di ottenere una sempre maggiore indipendenza rispetto alla Francia al fine di schierarsi dalla parte dell'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. I ripetuti aiuti finanziari che Cosimo aveva garantito a questo impero gli valsero l'indipendenza che intendeva raggiungere. Fu nei primi mesi del 1548 che l'imperatore diede a Cosimo l'incarico di difendere l'isola d'Elba e quindi i traffici commerciali del Tirreno. Carlo V desiderava che Cosimo I rifondasse la città di Ferraia, l'attuale Porto Ferraio. Il duca definì più volte l'isola d'Elba come la sua utopia possibile ed iniziò a fortificare la città di Cosmos o Cosmopoli, che nella sua visione era la culla della civiltà e della cultura, nonché esempio di equilibrio e di razionalità. La baia del porto, che aveva già i due promontori rocciosi che la rendevano perfetta ed estremamente adatta alla difesa, si trasformò in una fortezza inespugnabile e una base navale molto sicura. Per difendere il Mediterraneo e per contrastare gli attacchi dei pirati turchi, Cosimo I fece fondare l'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, proprio sul modello dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Visto il periodo caratterizzato non solo dalle guerre nei mari, ma anche dai conflitti politici e di religione che infiammavano l'intero continente, Cosimo I fece di tutto per sposare proprio la figlia dell'imperatore Carlo V, Margherita d'Austria, che era rimasta vedova dopo l'assassinio di suo cugino Alessandro. La duchessa avrebbe rappresentato una pedina fondamentale per portare dalla sua parte tutto il gioco delle alleanze fra i regni. Tuttavia rispose a questa proposta di matrimonio con un netto rifiuto. Cosimo I sposò allora la spagnola Eleonora di Toledo. La coppia ebbe 11 figli, dati alla luce pensando di garantirsi il maggior numero di alleanze possibili con i regni circostanti. Le cose però non andarono secondo i piani di espansione di Cosimo. L'unico che sopravvisse sufficientemente a lungo fu Ferdinando. Eleonora stessa morì nel 1562 a soli 40 anni, assieme ai suoi due figli Giovanni e Garzia. I tre furono uccisi dalla malaria contratta durante un viaggio verso Pisa. Questo spostamento della duchessa di Firenze era stato autorizzato perché era necessario che si curasse dalla tubercolosi, infezione così tanto diffusa in città da spingerla a pianificare di imbarcarsi per la Spagna e poi farsi ricoverare nella sua terra. La tubercolosi era talmente tanto diffusa a Firenze da convincere la famiglia dei Medici ad acquistare Palazzo Pitti, nella zona dell'Oltrarno, e quindi trasferire la propria residenza in una posizione meno centrale rispetto ai focolai cittadini. La duchessa non riuscì a salvarsi, nonostante la famiglia dei Medici avesse dimestichezza con le ricette di numerosi antidoti alle principali infezioni del tempo. Era infatti da 400 anni che all'interno di questa casata si tramandavano gli studi dell'alchimia e delle scienze esoteriche, ovvero quelle discipline vietate dalla Chiesa, ma che in epoche successive furono considerate all'origine della medicina tradizionale. Cosimo I aveva ereditato questa passione dalla nonna Caterina Sforza, che grazie ai più avanguardistici ritrovati dell'erboristeria elaborava ricette di bellezza, ma soprattutto rimedi per le maggiori malattie che affliggevano i suoi contemporanei. Nel suo manoscritto dal titolo Esperimenti dava persino le istruzioni per creare la pietra filosofale, ovvero l'elisir dell'eterna giovinezza, di cui tutti volevano impadronirsi. Il manoscritto di Caterina alternava la visione magica dell'alchimia a quella più scientifica della medicina, passava continuamente dal reale all'occulto e rispondeva alle più semplici necessità del quotidiano fino anche alla risoluzione degli intrighi di corte. Tra le questioni trattate c'era anche la possibilità di aumentare il peso delle monete di metallo per renderlo più simile a quello dell'oro e quindi potersi garantire maggiore ricchezza. Questi scritti furono lasciati in eredità al figlio Giovanni dalle Bande Nere, ma anche al farmacista di Caterina stessa. Furono poi consegnati anche ad altri membri della famiglia, oltre a personaggi che da tutta Italia erano impazienti di entrare in possesso degli studi esoterici della nobildonna fiorentina. Il manoscritto Esperimenti arrivò persino in mano delle spie che contribuirono a diffonderlo in maniera incontrollata. Luciano Artusi, le formule alchemiche tramandate all'interno della famiglia dei Medici però non furono sufficienti per salvare la vita alla duchessa Eleonora di Toledo e ai suoi figli. In che cosa consistevano questi studi tenuti principalmente segreti?
Iniziò Cosimo a riprendere in mano queste ricette, a voler fare l'alchimia, cioè, ma più che altro fu il figlio, fu Francesco, perché effettivamente in questa alchimia Francesco I de' Medici la prese molto a cuore. E nel Palazzo Buontalenti, lì in via Larga, Cavour, fece costruire questo palazzo proprio in virtù di avere una bottega dove si poteva realizzare l'alchimia. Si pensava addirittura alla trasformazione di metalli in oro, cosa mai riuscita ovviamente, e poi addirittura a un elisir di lunga vita, anche quella ovviamente mai riuscita. Ma tutti questi studi portarono però a un qualche cosa di veramente importante, perché fra le tante prove che furono fatte ebbe fortuna e esito molto favorevole la porcellana, che si disse a pasta molla, detta la porcellana dei Medici, che ebbe molto successo non solamente a Firenze ma addirittura in Europa, perché era quasi un'imitazione della porcellana cinese, bianca e azzurra, bianca e blu. Questa effettivamente sorse proprio per volontà dei Medici lì nell'alchimia della fabbrica a Palazzo Buontalenti di Via Larga.
La morte dell'amata moglie Eleonora non distolse Cosimo dall'obiettivo di garantire onore e grandezza sia alla sua famiglia che all'intera città di Firenze. Aveva appena conquistato Siena, acerrima nemica della città del Giglio, e adesso desiderava che la sua indipendenza politica fosse piena. Per farlo necessitava che gli venisse conferito un titolo regale. Non trovando in questo l'appoggio dell'imperatore, si rivolse a Papa Paolo V. Cosimo aveva già discusso con uno dei suoi predecessori la possibilità di diventare arciduca o addirittura re, ma invano. Adesso il suo potere era nettamente aumentato e poteva mettere sulla bilancia argomenti ben più convincenti, come ad esempio l'uso incondizionato della sua flotta al servizio della Lega Santa. Questo convinse il papato a nominarlo Granduca di Toscana. Era il 1569 e Cosimo aveva 50 anni. Da quel momento in poi lo stemma mediceo è sormontato da una corona granducale a rappresentare il titolo tanto ambito e appena conquistato. Una volta che Cosimo poté riunire tutte le sue dominazioni nel Granducato di Toscana, decise anche di investire affinché la città di Livorno diventasse uno snodo commerciale all'avanguardia. Visto il suo privilegiato affaccio sul mare, Cosimo volle renderla il fulcro di tutti i traffici marittimi del suo Granducato. Lavorò con cura alla costruzione di un porto che avesse respiro internazionale e che fosse perfetto per la circolazione delle merci, dei mercanti, degli avventurieri e dei marinai. Attraverso questa città, la Toscana iniziò infatti a vivere un periodo florido e di ricchezza, esattamente come previsto. Ma lo fece a discapito dell'antico porto toscano di Pisa. Pisa era considerata una repubblica marinara di prestigio assoluto, ma stava attraversando un periodo di recessione dovuto alle molte battaglie che l'avevano vista coinvolta. Per questa ragione, gli investimenti diretti al porto di Livorno suonarono come una minaccia alla sua forza. Un affronto che i pisani non potevano sopportare e che da quel momento ha messo le due città una contro l'altra. Luciano Artusi, la storica rivalità fra Livorno e Pisa è nata proprio con questo nuovo porto costruito nella città labronica. Potremmo però dire che le rivalità anche fra le altre città toscane siano ben note e soprattutto capaci di descrivere la genuinità di una terra verace che non prescinde mai dal gioco e dallo scherzo. Ce ne racconti altre?
Aneddoti, ad esempio, si può ricordare le famose colonne che noi vediamo alla porta del Battistero, alla porta del Paradiso, no? Vediamo due colonne di porfido cerchiate perché mal ridotte, cascate e quindi frantumate, ma mai sostituite. Quello è stato un omaggio di Pisa ai fiorentini, e che Pisa a un certo momento volle mettere fine alle incursioni barbariche e radunò tutta la propria forza navale e tutti gli uomini disponibili per una guerra di mare contro appunto i pirati. Chiese però possessione a Firenze perché la città si trovava sguarnita. I fiorentini non entrarono a Pisa, ma la difesero, cioè impiantarono tutte guarnigioni di fronte alle porte e difesero Pisa per più di un anno. Quando Pisa ritornò dopo aver debellato i pirati, si era rimpossessata di tanto materiale che gli era stato sottratto dai pirati. Fra queste c'erano queste due colonne che erano molto lucide ed erano famosissime perché si poteva specchiarsi, addirittura erano uno specchio. E questo era un dono che i fiorentini gradivano molto, perché queste colonne avevano fatto un eco per la loro lucentezza e quindi era un regalo che veniva molto apprezzato a Firenze. Ma i pisani il regalo lo volevano fare, ormai si erano impegnati e doveva essere quello. Però che fosse così bello e così splendente non lo gradirono, e allora affocarono le due colonne, vale a dire prima qualche giorno che venissero trasportate via mare e poi fluviale per via Arno a Firenze, gli fecero del fuoco intorno e le affocarono e quindi gli levarono la lucentezza. grande festa a Firenze per l'introduzione di queste due colonne, che appunto era stata preceduta da questa nomea di bellezza. Però si resero conto che tutta questa lucentezza che veniva propagandata non c'era. Si resero conto poi successivamente della beffa, e da qui il noto proverbio fiorentini orbi e fisani traditori. Ma questa rivalità, insomma, era un po' su tutte, anche piccoli comuni, addirittura nella notte andavano a rubare il chiavistello della porta del comune limitrofo. Questa lotta fra campanili è sempre esistita e c'è tuttora.
I modi tirannici che Cosimo I dei Medici utilizzava per esercitare il potere erano ben noti anche oltre i confini del suo regno. Ma sotto la sua amministrazione la Toscana divenne un granducato modernissimo. Cosimo aveva ben chiara l'idea di grandezza che voleva far raggiungere al suo granducato e ogni sua azione o investimento erano indirizzati a vedere realizzato questo scopo. Dopo essere stato nominato granduca dal Papa, rinnovò l'amministrazione della giustizia, facendo emanare un nuovo codice criminale. Diede maggior potere sia ai magistrati che alla polizia. Le sue carceri divennero fra le più temute d'Italia. Così come avveniva nelle più avanguardistiche corti dell'Europa, si circondò di figure professionali e culturali nuove per la storia cittadina. E fu proprio a loro che affidò il compito di rendere Firenze una città all'altezza del suo nuovo ruolo di sede del Granducato. Costruì strade, porti e iniziò la bonifica delle paludi. Costruì anche molte fortezze in tutto il suo regno, così da dare ai nemici la percezione della sua forza e della sua grandezza. Rafforzò l'esercito, puntando soprattutto sulla flotta navale, così come era negli accordi con il Papa. Cosimo seppe intuire il ruolo anche politico dell'arte. Al Granduca era infatti molto chiaro che rendere Firenze una città artisticamente imponente avrebbe garantito un'immagine grandiosa al suo governo. Voleva che i sovrani di tutta Europa lo riconoscessero come potente, saggio e illuminato, oltre che a portatore di prestigio economico e culturale nella sua città. Come vi abbiamo raccontato nella puntata di Vite Utopiche su Giorgio Vasari, la sua corte era ambitissima da molti artisti come Agnolo Bronzino, Benvenuto Cellini e Vasari stesso. Fu proprio a Vasari che dobbiamo i progetti più maestosi della città, come quello della Galleria degli Uffizi e il collegamento fra il Palazzo Vecchio, ovvero il Palazzo del Potere del Granducato, con Palazzo Pitti, la residenza ufficiale dei Granduchi, e questo fu possibile proprio attraverso il corridoio vasariano. L'idea di dare centralità al potere dell'uomo attraverso la magnificenza dell'arte si ebbe proprio con Cosimo I. Suo nonno, Cosimo il Vecchio, a questo riguardo aveva infatti vedute diametralmente opposte. Si dice infatti che rifiutò il progetto che Filippo Brunelleschi gli propose per la realizzazione del primo Palazzo dei Medici. Brunelleschi aveva pensato per la famiglia dei Medici un palazzo enorme e maestoso, un'opera che potesse rispecchiare il loro status. Cosimo invece non voleva sbattere in faccia al popolo la sua ricchezza e la sua potenza. Desiderava al contrario mostrarsi vicino a loro. Ecco perché scelse un progetto più semplice e meno imponente. Luciano Artusi, ci sono molti segreti legati alla famiglia dei Medici. Tornando per un attimo a parlare di Palazzo Vecchio, sappiamo che si tratta di un luogo che nasconde le stanze più misteriose della loro dinastia. Mi riferisco ad esempio agli studioli dove la famiglia conservava documenti riservati e si riuniva per incontri confidenziali. Queste stanze si chiamavano scrigni, erano nascoste da passaggi segreti e venivano progettate quasi senza finestre. Perché tutta questa segretezza? Che cosa avveniva nelle stanze del potere all'epoca di Cosimo I?
Erano le stanze del potere, erano le stanze dove non doveva trapelare niente, solamente le decisioni prese in famiglia oppure con gli addetti ai lavori, e quindi non doveva trapelare nulla, e quindi erano stanze segretissime ed erano stanze anche che avevano dei passaggi segreti. Addirittura tuttora c'è un passaggio segreto che da Palazzo Medici va a un palazzo di Piazza San Lorenzo, un palazzo amico della famiglia Medici, e poi da lì alle Cappelle Medicee. Questo passaggio c'è ancora è solamente da scoprire, da riscoprire. Penso anche che in questo passaggio segreto che ha dovrebbe avere una profondità di 5 metri sotto il livello stradale, ci siano ancora i marmi che Michelangelo a Seravezza aveva fatto tagliare, aveva scelto, aveva fatto tagliare nelle misure giuste per la facciata di San Lorenzo, che una volta non realizzato, ma aveva portato tutti questi marmi pregiati da Seravezza a Firenze, non utilizzati, li fece interrare, sta benissimo, a 5 metri di profondità. Penso che non si scavasse un qualche cosa che c'era già, e questo corridoio segreto che dal Palazzo Medici andava alle Cappelle Medicee, e un pezzo un tratto di questo passaggio segreto sicuramente fu adoperato da Michelangelo per nasconderci questi marmi.
Dopo aver avuto una storia d'amore con Eleonora degli Albizzi, dalla quale ebbe due figli naturali, nel 1570 Cosimo I sposò Camilla Martelli. Ma il peggioramento del suo burrascoso carattere e i continui scontri con il figlio Francesco, che aveva una visione dello Stato completamente diversa dalla sua, resero i suoi ultimi anni di vita estremamente turbolenti. Cosimo I dei Medici morì il 21 aprile del 1574 a 55 anni, già gravemente menomato da un ictus che gli aveva limitato la mobilità e tolto la parola. Luciano Artusi, il 17 febbraio 1530 in piazza Santa Croce viene giocata la prima partita del calcio in costume. Lei è stato direttore del calcio storico fiorentino per molti anni. Che cosa ha significato questo sport per la città di Firenze?
Dunque, intanto facciamo subito una precisazione, che il 17 febbraio del 1530 non è la prima partita del calcio fiorentino. Il calcio si giocava addirittura con il sorgere della Firenze romana, perché i legionari romani, quando fondarono Firenze, che gli dettero la forma del loro accampamento, Riccardo il Decumano, va bene, loro giocavano l'arpasto, che era un gioco che avevano preso dalla Grecia, che vedeva impegnato un folto numero di giocatori divisi in due schiere paritetiche di numero che si contendevano una palla, va bene? Questo era l'arpasto, era un gioco gagliardo importante che i legionari lo praticavano per tenersi proprio in allenamento, perché il combattimento allora avveniva a corpo a corpo, per cui il fisico doveva essere al massimo, quindi doveva avere potenza, le membra dovevano essere forti, dovevano resistere, correre, saltare, pugilato, ci doveva essere tutto. E questo gioco, l'arpasto, concentrava queste attitudini in un gioco che faceva appunto divertire, ma nel contempo dava anche vigore a chi lo praticava. Quando appunto sorse la colonia romana Florenzia e divenne piano piano Firenze, e i fiorentini seguitarono a giocare l'arpasto, ma gli dettero regole proprie e lo chiamarono calcio, proprio perché oltre che alle mani si giocava in prevalenza con i piedi, e questo fu un'invenzione unica di Firenze. Quindi il calcio moderno che viene giocato in tutto il mondo prende origine proprio dal calcio fiorentino, giocato per la prima volta con i piedi. Quindi quando il 17 febbraio del 1530 a Firenze era in pieno assedio, per non lasciare l'uso, la tradizione che si voleva giocare in periodo di carnevale, si giocava sempre in calcio storico, ma prevalentemente in inverno, perché ovviamente, essendo un gioco così rude, così aggressivo, così violento, non si giocava nel periodo estivo perché era troppo caldo, ma si faceva nel periodo invernale, specialmente per carnevale. Allora, per non interrompere l'usanza di giocare per carnevale, il calcio fu allestita una partita, e questa fu la partita dell'assedio, la partita importante, perché non fu tanto il giocare di tradizione, era un messaggio che i fiorentini davano a chi li stava assediando, al grande ed agguerrito esercito di Carlo V. E Firenze era una piccola repubblica che aveva i soldati, sì, molti di mercenari, si sono sempre serviti di eserciti e di truppe mercenarie, ma nell'occasione viceversa reclutò anche i fiorentini e fece l'ordinanza fiorentina dai 16 ai 55 anni, e la loro divisa era contraddistinta da una fascia messa ad armocollo verde, una fascia verde che li distingueva dai mercenari. Perché scelti il verde? Perché era la speranza. E di verde si vestì anche una delle due squadre che giocarono appunto la partita del 17 febbraio. Le due squadre, una vestiva l'uniforme bianca, da livrea bianca, e l'altra verde. Bianca perché era lo spirito della purezza, della grandezza e della democrazia fiorentina, e il verde appunto era il verde della speranza. Fu una partita dove si giocò addirittura una vitella. Pensate che dopo un anno d'assedio quasi, in Firenze non circolava più né un gatto, né un topo, né un cane, perché ovviamente il vitto scarseggiava, i fiorentini pativano la fame. Si giocò una vitella, e poi gli fu dato tanto importanza a questo evento che i musici fiorentini furono messi sul tetto della Basilica di Santa Croce per essere visti e sentiti proprio dall'esercito di Carlo V, dagli assedianti, che a un certo punto questi pensavano Firenze ormai soccombente da un momento all'altro. Questi giocavano e si divertivano attorno a una palla, e addirittura a fine partita si arrostirono la vitella che mangiarono sulla piazza insieme al popolo. Questo fu volutamente un messaggio ai fiorentini, diciamo anche un messaggio spavaldo, che i fiorentini non si sentivano soggiogati dall'assedio, ma vivevano la loro vita tranquilla, cosa che non era affatto della Repubblica, e quindi con tutte le feste, anche rispettando quelle di Carnevale per giocare la partita. Una cosa curiosa, si sa addirittura le formazioni, si sa chi giocò, addirittura si ha anche dei particolari come quello del Morticino dell'Antinori, che prese il pallone a metà campo e si diresse in tutta velocità verso la caccia dei verdi, va bene, e fu placcato da Dante da Castiglione, un verde appunto, che era uno sconciatore, che addirittura lo prese in braccio e Morticino tenne sotto un braccio il pallone, con quell'altro gli dava tutti i pugni sulla testa a Dante da Castiglione, il quale fece a ritroso mezza campo, andò nella parte avversaria dei bianchi e scaraventò in caccia il pallone insieme a Morticino e Antinori. Quindi si sa anche dei particolari, ma non si sa chi vinse la partita. Forse quelli che ci hanno tramandato la cronaca vollero accomunare vinti e vincitori in quella partita di un grande orgoglio fiorentino che tuttora si rievoca con il torneo di giugno in onore del patrono San Giovanni Battista, che finisce con la finale il 24 giugno. Quindi io sono stato per 55 anni direttore del calcio storico e quindi questo gioco l'ho nel sangue, come tutta la procedura del saluto che per la prima volta ho dato a Roma, addirittura non a Firenze, ma in occasione della trasferta del calcio storico fiorentino a Roma nel 1960, occasione delle Olimpiadi. Si giocò in Piazza di Siena e io per la prima volta detti il saluto alla voce, saluto che ho sempre dato fino all'ultimo, dopo 55 anni, e che mi ha sempre emozionato, perché è veramente un'emozione vedere tutta il corteo della Repubblica Fiorentina, 530 personaggi, va bene, che rappresentavano la Firenze rinascimentale. C'erano le arti, i quartieri, i gonfaloni, le magistrature, i corpi armati, i bombardieri, tutto quanto. E quindi una grande emozione. E poi finire con il grido di Viva Fiorenza, introdotto dopo... La partita fu ripresa nel 1930, all'epoca di Firenze sotto il ventennio fascista, e Pavolini appunto volle che si riprendesse l'uso del giocare a pallone e si ricominciò a giocare. Però dopo la guerra al comando alla voce gli fu aggiunto quel bel Viva Fiorenza, che è una cosa splendida che tutti i fiorentini a gran voce, quando io dico gridate con me viva Fiorenza, e quindi tutto il, non solamente 530 partecipanti del corteo storico, ma anche dalle gradinate si sentiva questo urlo inneggiante in Viva Fiorenza.
Luciano Artusi, qual era l'utopia di Cosimo I de' Medici?
Di far grande la sua persona, la sua famiglia e Firenze.
Avete ascoltato Vite Utopiche, storie di donne e uomini con una visione
su Radio Utopia.